vite che non sono la tua. Ribelli, donne che sfidarono la mafia, di Mimma Scigliano.
Piccirida. Oggi viene ricordata così.
La Piccirida di Paolo Borsellino.
Quella ragazzina che il giudice aveva preso sotto la sua ala protettrice. Per lei era diventato come un padre. Un padre accogliente dagli occhi buoni, che aveva compreso subito la sua fragilità. Lui amava i giovani, li riteneva una profonda fonte di speranza e cambiamento.
Se la gioventù le negherà il consenso, diceva, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo.
Rita era parte di quella gioventù che poteva opporsi al puzzo del compromesso morale, con un fresco profumo di libertà. Rita Atria poteva essere una ragazzina come tante, ma non lo era. La sua nascita in una famiglia mafiosa aveva scelto per lei. Rita nasce e cresce a Partanna, un paese del Trapanese in piena Valle del Belice. È il 4 settembre 1974. Il comune, nel cuore della zona distrutta dal terremoto del 1968, è un centro di pastori. Anche il padre di Rita, Don Vito Atria, è ufficialmente un allevatore di pecore. Ma dietro l'apparenza, la verità è un'altra. Don Vito è un mafioso, un boss locale affiliato alla cosca degli Accardo. A Rita bambina raccontano che il padre è un uomo di rispetto, un paciere, in grado di occuparsi di qualsiasi problema e di trovare soluzione per tutti. Crescendo si rafforza in Rita l'idea romantica che sia un uomo di principi, che aiuta i pastori in difficoltà e che si mette sempre a disposizione degli altri, senza volere nulla in cambio e senza ricavarne vantaggi economici. Negli anni Ottanta, Partanna, insieme ad Alcamo e ad altri comuni della Valle del Belice, diventa lo scenario di una guerra di mafia tra clan rivali. Sono gli anni dell'ascesa insanguinata dei Corleonesi, fautori del traffico di droga. I Corleonesi stanno invadendo il Trapanese di raffinerie di eroina. Don Vito Atria, però, è all'antica. Non apprezza i cambiamenti che la nuova generazione di mafiosi sta imponendo. Non comprende che i tempi si stanno trasformando. Che Cosa Nostra sta mutando.
Cosa Nostra sta mutando.
Si oppone e viene ucciso il 18 novembre 1985, 9 giorni dopo le nozze del figlio Nicola con Piera Aiello. Rita ha solo 11 anni. È il primo scontro frontale che ha con la violenza mafiosa. La mafia le ha tolto il padre e ora ha solo il fratello, Nicola. Molto più grande di lei come punto di riferimento. La mafia le ha tolto il padre e ora ha solo il fratello Nicola. Molto più grande di lei come punto di riferimento. Lui diventa il capo famiglia e il centro dell'amore e della devozione di Rita, che in lui ripone il suo riferimento paterno. Con sua madre non è mai riuscita a legare. Giovanna Cannova è una donna ligia ai codici di mafia. Appare disamorata, fredda, distaccata.
Incapace di amare una Piccirida che dopo la morte del padre cerca solo affetto e protezione.
Nicola, a differenza del padre, non disdegna i traffici di droga. È un pesce piccolo che con il narcotraffico fa fare i soldi, ma non acquista potere. Quello tra Rita e il fratello è un rapporto molto intenso, fatto di tenerezza, amicizia, complicità, ma anche confidenze. È soprattutto Nicola a fare confidenze. le dice quali sono le persone coinvolte nell'omicidio del padre, qual è stato il movente e non solo. Le racconta chi comanda Partanna, le gerarchie, cosa si muove e chi tira le fila. Tutte confidenze che trasformano una ragazzina che avrebbe dovuto giocare e crescere con leggerezza in custode di segreti più grandi di lei. Nicola coinvolge Rita anche nella sua sete di vendetta. Insieme meditano di farla pagare killer del padre. Ma Rita è una ragazzina e non una donna. La vendetta non spetta a lei. Il codice d'onore stabilisce che sia Nicola a farlo. Lui si prepara ma non fa in tempo. Prima che la sua vendetta si compia, viene ammazzato anche lui in un agguato, mentre lavora nella pizzeria di un amico, davanti agli occhi della moglie Piera Aiello. È il 24 giugno 1991.
Mio Dio, perché mi togli sempre troppo presto ciò che amo? Vorrei tanto poter avere Nicola vicino a me, poter avere le sue carezze, i suoi abbracci. Ne ho tanto bisogno. E l'unica cosa che riesco a fare è piangere. Nessuno potrà mai colmare il vuoto che c'è dentro di me. Quel vuoto incolmabile che tutti a poco hanno aumentato. Non ho più niente e nessuno. Non possiedo altro che briciole. Non riesco a distinguere il bene dal male, tanto ormai è tutto così cupo e così squallido.
Rita scrive questo sul suo diario, l'unico suo fedele compagno. Gli affida il suo dolore, la sua costernazione e le sue lacrime amare. Non se ne separa mai, neanche quando deve scappare in fretta e furia da Partanna, portata via dai carabinieri verso una località e un indirizzo sconosciuto. È in quelle pagine che ha notato tutte le confidenze del fratello, nomi, affari e misfatti della mafia di Partanna. Rita Atria ha deciso di seguire l'esempio della cognata Piera Aiello, che dopo la morte del marito, nel luglio 1991, ha iniziato a collaborare con i magistrati di Marsala.
Rita, non ti immischiare, non fare fesserie.
Le aveva ripetuto sua madre, ma lei non l'aveva ascoltata. Come non l'aveva ascoltata quando non voleva mandarla a Sciacca a studiare. Aveva protestato per un anno, senza arrendersi, attuando nei suoi confronti uno sciopero della parola. Si era sentita molto sola in quei mesi, senza il padre, il fratello e la cognata, spostata per protezione in una località segreta. I suoi amici, le sue amiche, l'allontanano. Il suo fidanzatino, Gero, anche lui nelle maglie delle cosche, la ripudia come cognata di una pentita, come chiamano impropriamente l'Aiello, che non aveva compiuto nessun atto criminale e non apparteneva a nessuna famiglia mafiosa. Anzi, aveva sempre contrastato le frequentazioni e gli affari mafiosi del marito. A Partanna, a Rita è rimasta solo una madre. A Rita è rimasta solo una madre senza amore, che preferisce l'onore alla libertà di una figlia.
Rita vuole solo vivere ed essere amata.
Ma lei non la capisce. Nel novembre del 1991, invece di andare a scuola, la ragazzina, che ha appena 17 anni, esce di casa, si reca alla caserma dei carabinieri di Sciacca e inizia a parlare. Il 5 novembre 1991, davanti al giudice Paolo Borsellino, comincia a denunciare il sistema mafioso di Partanna ed entra nel programma di protezione come la cognata. Le deposizioni di Rita e Piera consentono alla giustizia di fare luce sugli ingranaggi che regolano le cosche mafiose del Trapanese e della Valle del Belice e delineano gli scenari della faida sanguinaria tra la famiglia Ingoglia e gli Accardo, che aveva contato più di 30 omicidi. A Roma, sotto falso nome, Rita Atria vive una vita isolata, costretta a frequenti cambi di residenza.
Una vita nell'ombra.
Dove per mesi non vede nessuno, se non la cognata e i magistrati che seguono il suo percorso di collaborazione. Ma che non le impedisce di studiare e innamorarsi di un giovane che è imbarcato sulle navi. Rita è una ragazza sveglia, che pensa, che ha idee. Il suo è un cammino verso un'altra verità. Le sue rivelazioni l'aiutano a mettere ordine, a dare un nome diverso alle cose, a reinterpretare le figure del padre e del fratello.
A passare dalla rabbia alla consapevolezza, dal sentimento di vendetta al senso di giustizia, e a dare un volto allo Stato.
Uno Stato che per lei non c'era mai stato, nemico, come le raccontavano. Diventa uno Stato presente, che ha il volto buono di zio Paolo, come ha cominciato a chiamare il giudice Borsellino. Il sorriso femminile delle due giovani magistrate che collaborano con lui e il coraggio dei ragazzi della scorta del Servizio Centrale di Protezione. In quei mesi Rita inizia a sentire quel fresco profumo di libertà di cui le parla papà Borsellino, a interrogarsi, a riflettere, a sperare e a sognare che un mondo senza mafia sia possibile. Il 23 maggio 1992 lo Stato, quella parte buona e coraggiosa dello Stato che Rita ha imparato a conoscere, subisce un colpo mortale. A Capaci, sul tratto autostradale che collega Palermo all'aeroporto di Punta Raisi, 600 kg di tritolo uccidono il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della sua scorta. 13 giorni dopo, Rita Atria si presenta da privatista agli esami del terzo anno dell'Istituto Alberghiero di Erice. Uno dei temi proposti ai candidati è sulla morte di Giovanni Falcone. Lei lo sceglie e scrive:
con la morte di Falcone, quegli uomini ci hanno voluto dire che loro vinceranno sempre, che sono i più forti, che hanno il potere di uccidere chiunque. L'unica speranza è non arrendersi mai, finché giudici come Falcone, Paolo Borsellino e tanti come loro vivranno. Non bisogna arrendersi mai, e la giustizia e la verità vivrà contro tutto e tutti. L'unico sistema per eliminare il problema della mafia è rendere coscienti i ragazzi che vivono tra la mafia che al di fuori c'è un altro mondo, fatto di cose semplici ma belle, di purezza. Un mondo dove sei trattato per ciò che sei, non perché sei figlio di questa o di quella persona o perché hai pagato un pizzo per farti fare quel favore. Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma chi ci impedisce di sognare? Forse se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo.
Nei giorni seguenti la strage di Capaci, Paolo Borsellino non riesce ad andare a trovare Rita spesso, ma il suo pensiero non si distacca mai dalla Picciridda. Si domanda spesso come sta e cosa fa. Ormai anche lui la considera come una figlia coraggiosa che ha saputo lottare per una vita migliore e che ha il volto bello di quella gioventù che lui tanto ama. Il 19 luglio 1992 Rita apprende dalla televisione che Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta sono saltati in aria in via D'Amelio, a Palermo, a soli 57 giorni dalla strage di Capaci. Un boato che cancella tutto, che lascia solo detriti sull'asfalto e nel cuore di Rita. Di colpo i suoi sogni sono spazzati via.
Non c'è più riscatto, non c'è più speranza.
Ora è ritornata sola. Un altro padre, quel padre che le aveva indicato un'altra strada, non c'è più. In quei giorni Rita conosce un'altra faccia dello Stato, quella di uno Stato disattento, che dopo la morte di Borsellino non l'ha saputa proteggere.
Sente che tutto è finito e che il vuoto è ritornato.
Ora che è morto Borsellino, nessuno può capire che vuoto ha lasciato nella mia vita. Tutti hanno paura.
Ma io l'unica cosa di cui ho paura è che lo Stato mafioso vincerà e quei poveri scemi che combattono contro i mulini a vento saranno uccisi. Borsellino, sei morto per ciò in cui credevi, ma io senza di te sono morta.
Il 26 luglio 1992, una settimana dopo la morte di Paolo Borsellino, Rita Atria si getta dal settimo piano del suo appartamento romano. Muore sul colpo. Il corpo di Rita viene riportato a Partanna, ma ancora una volta quella società che non prende posizione e giudica la rifiuta. I suoi compaesani non partecipano alla commemorazione e le porte delle chiese sono chiuse. Rita era una femmina lingua longa.
Una femmina.
E amica degli sbirri, dico nel paese.
E amica degli
una
sbirri.
Un'assenza pesa più delle altre. Quella di Giovanna Cannova, la madre, che quando Rita era in vita l'aveva ripudiata e minacciata di morte.
Meglio una figlia morta che una figlia infame.
Non c'è nessun perdono per una figlia che non si è piegata, non si è allineata ai codici mafiosi e ha tradito l'onore della famiglia. Accanto a Rita però ci sono tante altre mamme, le donne del digiuno, che dopo le stragi del 1992 occuparono per un intero mese Piazza Castelnuovo a Palermo e attuarono uno sciopero della fame come segno di protesta contro la mafia, chiedendo giustizia e le dimissioni delle più alte cariche dello Stato. Sono loro ad accompagnarla al cimitero e a darle l'ultimo saluto. Le donne del digiuno dimostrano con affetto la loro vicinanza a Rita e quando il prete che è venuto frettolosamente a benedire la tomba di Rita al cimitero dice:
Signore, perdonala perché ha rovinato tanti padri di famiglia.
Loro si girano e gli voltano le spalle. Mostrano il loro diniego al puzzo del compromesso morale che alimenta una cultura mafiosa. Perché, come scriveva Rita sul suo diario,
prima di combattere la mafia devi farti un autoesame di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di te, puoi combattere la mafia che c'è nel giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi, il nostro modo sbagliato di comportarsi.
In quel paese che non la riconosce come figlia, per Rita non c'è pace. La madre, ancora una volta, parecchi mesi dopo, le manifesterà tutto il suo sdegno, rompendo con un martello il marmo tombale e la sua fotografia.
La sua tomba rimane senza nome e senza foto, come se non fosse mai esistita.
Il funerale che Rita non ha mai avuto arriva 5 anni dopo, il 26 luglio 1997, grazie all'impegno dell'associazione a lei intitolata, nata nel 1994. Finalmente Rita ha una tomba riconoscibile. Su di essa, come lei aveva chiesto nel suo testamento quando lucidamente pensava che l'avrebbero uccisa, vengono riposte una rosa rossa e un'orchidea. Tracce di bellezza di quel mondo che Rita aveva immaginato e sognato. Sulla lapide c'è scritta una frase: la verità vive, la verità di un altro mondo, fatto di cose semplici ma belle e di purezza, un mondo dove sei trattato per ciò che sei, per il quale non importa dove nasci e di chi sei figlio, dove si può imparare, crescere, scegliere. Un mondo che Rita Atria avrebbe voluto vivere e che emana un fresco profumo di libertà.
Siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
Sì, lo Z11.
Il grande capo, Pano seduto. si aggira come uno sparviero nella piazza. Sì, la commissione edilizia è riunita.
Ribelli, donne che sfidarono la mafia, di Mimma Scigliano. Che non sono la tua, a cura di Paola Tagliorini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando la app Rai Play Radio.